This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Modelle inesistenti, prodotte da intelligenze artificiali di cui tutti si innamorano. Ci voleva l'intelligenza artificiale per ricordarci che il pene umano non sa distinguere fra realtà e finzione. Bella scoperta. Parliamo di innamoramenti artificiali, naturali, mal compresi, fraintesi, che ci fanno soffrire alla ricerca della felicità. E come sempre lo facciamo dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Ma qualcuno si ricorda del film Her, il film di Spike Jonze, in cui Joaquin Phoenix, che interpreta Theodore, interpretava appunto questo tizio che si innamorava di una voce artificiale. Una sorta di Siri, ma più avanzata e con la voce di Scarlett Johansson che sussurrava in questo ASMR incredibile. Ti sfido a non innamorarti di Scarlett Johansson che ti sussurra all'orecchio per tutto il tempo con quella voce lì. È evidentemente un modo per barare al gioco dell'innamoramento, però questo è un altro discorso. Ecco, quel film, che è molto bello, molto romantico, molto intelligente, ci racconta qualcosa che sta accadendo. Infatti sta accadendo una cosa simile, ma su Instagram e sui social. Ci sono orde di modelle artificiali seguite e apprezzate e complimentate da orde di uomini arrapati. E questo avviene con appunto delle modelle che hanno account Instagram in cui c'è il nome della modella con scritto AI di fianco, quindi è indicato che sono prodotte da intelligenze artificiali, ma se tu guardi i commenti la gente se ne frega. Alcuni palesemente non si rendono conto perché guardano soltanto la foto di questa strappona incredibile che è fatta di pixel e come le foto delle donne reali, e però rimangono lì a dire «Oh, sei bellissima! Oh, saresti la donna dei miei sogni!» Quando non ti rendi conto che la donna dei tuoi sogni probabilmente deve avere anche una personalità oltre a un aspetto, ma anche questo ne discuteremo più tardi. Proprio come Theodore, anche l'utente medio di Instagram sa, o almeno ha tutte le informazioni per sapere, che si tratta di immagini prodotte artificialmente. Ma, come dice l'antico proverbio, al pene non si comanda. E quindi in realtà ci si innamora, ci si invaghisce, ci si lascia andare a questi complimenti, commenti e comportamenti poco decorosi. E nell'era delle e-girlfriend, ovvero delle fidanzate virtuali, dove si pensa di poter trovare la fidanzata su OnlyFans, una fidanzata che però è fidanzata con 34.000 uomini, la cosa ci sta sfuggendo di mano. Ma vedete, il problema che vorrei discutere oggi non è che ci stiamo innamorando delle intelligenze artificiali, no. Il problema è che ci stiamo disinnamorando degli esseri umani. E le intelligenze artificiali colmano quel vuoto, approfittano di questo vuoto, di questo bisogno e ci illudono di poter essere felici. E invece siamo ancora più miserabili di così. Per evitare di cadere in queste trappole e altre trappole, ovviamente internet è pieno di strumenti. Ovviamente internet è al tempo stesso la malattia e il farmaco. Ma per intervenire su problemi meno gravi, come per esempio, non so, la sicurezza informatica, ci sono strumenti ancora più efficaci, come per esempio lo sponsor di oggi, NordVPN.
Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti.
E spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario?
Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo.
Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso. Meister Eckhart, 700 anni fa, disse che l'uomo disabituato a curiosare dentro di sé è condannato a vivere in un mondo di fantasmi. Fantasmi di cui avere paura, come per esempio Amleto. Fantasmi da inseguire, come il fantasma balenoso del capitano Ahab. Fantasmi da amare, come quelli di Dracula o come quelli di Theodore in Her. Quando smettiamo di avere curiosità nella capacità di scavare dentro di noi, di conoscere quello che teniamo dentro, di svelare i nostri stessi segreti, attraverso anche l'amore per gli altri, ci circondiamo di fantasmi, di illusioni, i quali finiscono per approfittare proprio del vuoto lasciato da quella mancanza di curiosità. Questo la filosofia lo dice da sempre e oggi diventa ancora più importante, in quanto noi viviamo in un mondo di fantasmi che si manifestano come immagini digitali, perché queste modelle di Instagram, queste produzioni di immagini, persone, rappresentazioni eteree, sono letteralmente fantasmatiche. Nel vero senso della parola sono manifestazioni prive di una qualche forma di realtà. Abbiamo i deepfake che ci convincono di realtà inesistenti, abbiamo i girlfriend che scatenano l'ormone ma senza avere ovviamente la curiosità della conoscenza dell'altro, abbiamo metaversi in cui sogniamo di rifugiarci perché stiamo cercando di fuggire dalla realtà. E questi fantasmi, proprio come con Amleto, Ahab e Theodore, finiscono per convincerci di una realtà fantasmatica. Questo è causato dalla fuga dalla realtà di cui non accettiamo più gli spigoli. Noi non vogliamo che la realtà ci presenta di fronte alla necessità di passare attraverso quelle abrasioni da cui emerge il nostro carattere, che ci permettono di conoscere noi stessi. Quelle esperienze dolorose di sofferenza, di mancanza, di perdita, da cui siamo chiamati a conoscere noi stessi. Questo io l'ho discusso 2 anni fa, proprio nel mio Seneca tra gli zombie, che vi ricordo oggi e nei prossimi giorni troverete nella nuova edizione in tutte le librerie d'Italia, in edizione universale economica Feltrinelli. E io in questo libro 2 anni fa ho scritto un capitolo dedicato agli spigoli e a un certo punto ho scritto: quando uno spigolo ci ferisce, sia esso prodotto da un errore di valutazione o da un'ingiustizia profonda, si apre sempre un bivio o un trivio, un quadrivio. A quel punto l'ematoma inizia a fare meno male e la nostra mente si riprende dal trauma iniziale e deve chiedersi: che ne farò di questo? La domanda è essenziale, perché nessun evento traumatico, nessun dolore, nessuna ingiustizia è significativa in sé e per sé, ma il suo senso dipende da ciò che decidiamo di farne. Uno spigolo è un evento più o meno casuale, comunque imprevisto, al quale noi siamo noi a dover dare un significato, perché da questo dipende in buona parte il tipo di individuo che vogliamo diventare. Lo spigolo può rinchiuderci e incancrenirci, abbruttirci e renderci crudeli, può convincerci che il mondo sia un posto brutale e privo di opportunità e trasformarci in persone rancorose e piene di accredine, oppure può risvegliarci e darci la consapevolezza che ora, dopo l'ematoma, abbiamo la possibilità di cambiare qualcosa di centrale nelle nostre vite. Quindi gli spigoli sono necessari per maturare, per capire il mondo e noi stessi. Ma noi viviamo in un momento storico dove siamo convinti di doverci anestetizzare, di dover fuggire da quegli spigoli, perché lo spigolo, il dolore, la sofferenza non ha più alcun valore e va soltanto spento. Errore madornale. Quello delle relazioni sentimentali è forse il campo in cui gli spigoli sono più terribili. I rifiuti che riceviamo, i fallimenti che viviamo, i tradimenti di cui facciamo esperienza, le incomprensioni che moltiplicano la dose di sofferenza a cui normalmente siamo sottoposti. Gli spigoli in amore sono terribili. Ne abbiamo parlato recentemente, c'è un Daily Cogito dedicato al rifiuto in cui l'ho detto: il rifiuto è un segnale che va seguito, che ti dà indizi. Certo, ti fa soffrire ed è proprio per questo che diventa significativo. Ma viviamo in un'epoca in cui il rifiuto non è più visto come un segnale, è visto come un'ingiustizia. Non accettiamo più quel dolore perché sappiamo che ci sono tante occasioni per fuggirlo, per spegnerlo. Ci sono alternative che ci fanno sentire bene, un po' come la dose del tossico che di fronte alla realtà pesante cerca di sollevarsi, alleggerirsi. È quello che stiamo facendo ogni giorno. E così abbiamo la finzione che sostituisce la realtà, il metaverso che diventa immagine dei miei desideri. Internet che ci propone una rappresentazione della realtà che non è reale, ma che ci fa sentire in una zona di comfort eterea, ovviamente distante dal mondo, anestetizzati. E questo è il problema che stiamo vivendo, è quello che io spesso definisco l'infinite jest, ovviamente prendendo dal titolo e dal concetto coniato da David Foster Wallace. Ecco allora l'Eden, il paradiso terrestre, la terra promessa, che ovviamente non è una terra, ma è una fantasia. Non devo più imparare e adattarmi in base agli spigoli che mi colpiscono, ma immaginare e acquistare un mondo a misura dei miei immaturi desideri. Lo spigolo costringerebbe il mio desiderio a riadattarsi. Imparo a desiderare in base a quello che scopro di me attraverso gli spigoli, gli errori, i rifiuti e i fallimenti. Ma questo non lo facciamo più. Compriamo una realtà che asseconda i nostri desideri immaturi, che non sono cresciuti, non si sono adattati alla realtà, perché i miei desideri sono quelli giusti. E questo è un errore terrificante che ci lascia immobili, immaturi nel corso della nostra vita. Così mi convinco di non dovermi più sottoporre alle forche caudine dei rifiuti e dei fallimenti, ma disegnare la mia relazione sentimentale perfetta che mi accetta per quel che sono. Formula fra le più sbagliate del mondo, perché nessuno dovrebbe accettarsi per quello che è. Dovremmo sempre pensare a quello che potremmo diventare, migliorarci, adattarci attraverso l'abrasione, scoprire meglio quello che siamo. No, tu non devi accettarti per quello che sei. Se tu ti accetti per quello che sei, il mondo non si curerà più di te, perché tu non ti stai prendendo cura di te, non ti stai conoscendo. Ovviamente io penso di potermi accettare così come sono, anche se poi alla fine non c'è più niente e nessuno ad accettarmi. Perché? Perché se non c'è niente e nessuno a rifiutarmi, io non so più come sono fatto e quindi non so cosa sto accettando. Sto accettando un fantasma, ovvero l'immagine artificiale del mondo così come lo vorrei, che è la fantasia infantile in cui...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Tutti quanti siamo presi in quest'epoca. Se oggi così in tanti cadono preda delle finzioni ben congegnate, che non sono più di supporto ad un rapporto sano con il mondo, ma diventano il nuovo mondo che sostituisce quello vecchio, è perché ci siamo culturalmente convinti che scavare nell'interiorità non sia poi un'operazione così proficua. Noi siamo in un momento storico dove parlare di interiorità è da ingenui. Ma no, ma cosa? Ma l'anima, ma scavare dentro di te, ma chi se ne frega? Ma no, ma che ingenuità, ma che cosa antica, che boomer. Ormai è questa l'immagine che si ha di questo approccio, che in realtà poi è ciò che rende la filosofia filosofia. Eppure questo non lo vogliamo più. No, scavare dentro di noi non è più così proficuo. Perché? Perché quando scavi dentro di te non hai risposte certe, non hai sentieri definiti, hai un sacco di enigmi, un sacco di misteri, un sacco di cose anche fastidiose da affrontare, e noi questo non lo vogliamo più. Perciò, perché Theodore, il protagonista di Her, si innamora di Samantha nel film, ovvero la voce sintetica di Scarlett Johansson? Perché si innamora? In primo luogo perché è deluso, è ferito, lui esce da una relazione, è depresso, ha un lavoro decisamente poco interessante e quindi è deluso ed è ferito. Samantha, ovviamente questo oggetto, questo telefonino fondamentalmente, questa intelligenza artificiale, non può deluderlo o ferirlo, perché è un prodotto, ovvero è qualcosa di programmato attraverso un acquisto e non possiede un mistero da svelare. Samantha non ha un enigma da decifrare, non ha una personalità da scoprire, con cui scontrarsi. È programmata per assecondare, ovvero è costruita per darti un universo a immagine dei tuoi desideri. È quello che tutti vorremmo. Tutti quanti vorremmo che i nostri desideri venissero non solo svelati, ma anche assecondati. Solo che, leggendo Seneca, il grande monito è: devi sperare che i tuoi desideri non vengano assecondati. Perché? Perché imparerai che tu non hai mai desiderato veramente quello. Ed è quello che poi Theodore scopre. Lui, infatti, non si innamora davvero dell'aggeggio, dell'Odradek. Non è quello il suo innamoramento. Lui si è stancato del proprio animo. E questo è il punto veramente interessante del film. Theodore si è stufato di sé. E quando tu ti stufi di te, ti stufi delle persone, ti stufi del mistero, ti stufi dell'enigma perché ti ha deluso, ti ha ferito, a quel punto l'aggeggio colmerà quel bisogno. E tu ti farai ancora più male, solo che non hai ancora capito questo. Non crede più che gli spigoli possano dargli indizi su cosa vuol dire realizzarsi, amare, maturare. E preferisce quindi un programma che lo condanna alla superficie del desiderio. Che è esattamente quello che stiamo facendo noi. Un film profetico era, poi vabbè, profetico è un film di qualche anno fa, credo una decina di anni fa, forse qualcosa di più. Quindi vabbè, insomma, già nell'epoca dei social network, però è comunque un film molto molto attento. E questa cosa raccontata di Theodore è esattamente quello che accade a tantissimi oggi. Siamo feriti, delusi dalla realtà, dalle relazioni, da noi stessi, e quindi ci siamo stancati di quell'animo che è così difficile da scandagliare. E ci siamo convinti che non valga la pena di farlo. E quindi ci diamo a queste immagini, a questi Eden artificiali, a queste modelle di cui ci sentiamo di poterci accontentare della loro immagine, cosa che invece con una persona reale non puoi fare. La persona reale, che magari ti fa innamorare con la sua immagine, alla fine ti tirerà un tram sui denti perché dietro c'è molto di più. Dopo quel tram deciderai tu se vale la pena scavare in quel di più oppure ritrarti ferito, deluso e cercare la tua Samantha, l'intelligenza artificiale. La cosa drammatica di questi nostri giorni, sapete qual è? È che in Her, Theodore ha 40 anni, ha già avuto tante esperienze, è un uomo comunque che ha superato la sua maturità e quindi la sua stanchezza in qualche modo e depressione si può quasi capire. Le e-girlfriend di oggi invece sono le aspirazioni di orde di adolescenti, che quelle esperienze manco le hanno fatte, non sono stati delusi e feriti dalla realtà, semplicemente non credono più che la realtà valga la pena. E questa è una cosa su cui dovremmo riflettere molto. Tutto il fenomeno degli hikikomori, degli adolescenti ritratti nelle case, nelle camere, a giocare videogiochi e basta, questo fenomeno dell'isolamento sociale, dell'isolamento relazionale, del vivere internet come unica relazione con gli altri, è un fenomeno che è legato molto a questo fatto. Non siamo più in grado di dare alla realtà la sua centralità. E quindi la fantasia la sostituisce, creando sacche di danni psicologici devastanti e ovviamente creando una montagna di pregiudizi, perché quando tu non incontri più le persone è solo il tuo pregiudizio che forgia l'immagine che ne hai, e questo ovviamente crea dei problemi, delle asocialità, delle parasocialità terribili. Ovviamente l'amore è solo uno degli esempi, perché quando si tratta di intelligenza artificiale, ne ho parlato molto spesso negli scorsi mesi, possiamo prendere il discorso dell'arte, dove ci siamo già convinti che Midjourney sia all'altezza di un Picasso, di un Van Gogh, già convinti che l'arte prodotta dalle IA sia allo stesso livello e abbia lo stesso valore di un'opera di Kandinsky o di Cézanne. Siamo già lì, abbiamo già deciso, ancora prima di capire questi fenomeni, li abbiamo deciso. Pensa che non abbiamo ancora capito cos'è il processo creativo che porta un Van Gogh a produrre le sue opere, ma abbiamo già deciso che Midjourney è al suo livello. Perché? Non perché Midjourney sia veramente a livello di Van Gogh, non lo sappiamo, ma perché abbiamo deciso che Van Gogh non è niente di più che quello che abbiamo prodotto artificialmente, perché la realtà ci ha deluso. Lo vediamo nei libri scritti da ChatGPT, dove ormai non abbiamo più la consapevolezza che un'opera letteraria di ogni genere porta con sé molto di più rispetto a quello che leggiamo sulla pagina. Porta il vissuto, porta le incertezze, porta l'inquietudine di un Dostoevskij, di un Kafka. E quando tu leggi il libro scritto da un essere umano, non stai leggendo, non entri in contatto soltanto con la pagina scritta, ma con quella somiglianza dell'animo che porta le mie insicurezze ad essere molto simili a quelle di un Hemingway, di un David Foster Wallace. E che il vissuto dell'essere umano ha un ruolo essenziale nella produzione di un'opera letteraria, artistica. Potrei fare altri mille esempi che mi portano a dire: noi stiamo dando questo ruolo all'IA non perché lei se lo sia preso, ma perché noi non vogliamo più averlo quel ruolo. Non vogliamo più che l'interiorità sia proficua da scandagliare. E questo è il grave danno che ci stiamo facendo, ragazzi. Ci siamo stancati di vedere nell'altro un sentiero per conoscere noi stessi. E questo è il motivo per cui abbiamo così tanta fatica a costruire relazioni proficue, autentiche. Perché una relazione autentica è quella in cui tu, nell'altro, cerchi il riflesso di quello che sei. Negli occhi dell'altro cerchi i tuoi difetti, i tuoi limiti, le tue colpe. Noi non vogliamo questo. Negli occhi di una IA questo non lo vediamo, perché l'intelligenza artificiale non ce lo può dare questo. Una pagina scritta da un linguaggio, di un modello di intelligenza artificiale non può darci questo. Magari ci illudiamo che ce lo diamo, non ce lo può dare, perché serve l'altro. In fin dei conti, l'amore è esattamente questo. Ritrovare se stessi cercando di capire chi ho di fronte. E se io non ho di fronte niente più che un'immagine su Instagram, o una e-girlfriend, o una Samantha come in Her, non riuscirò mai a trovare me stesso. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, ma della mia anima. Cioè, gli occhi dell'altro sono gli specchi della mia anima, non della persona che sto guardando. Questo è fondamentale da capire. Non posso fare a meno dell'altro se voglio conoscere me stesso. Se non voglio conoscere me stesso, se voglio soltanto divertirmi, essere intrattenuto e sollazzarmi, allora tutto a posto, ci mancherebbe. In quella ricerca, quando mi accorgo che i sentieri che l'altra persona mi fornisce sono quelli che mi permettono di conoscermi, in quella ricerca ci si imbatte in vicoli ciechi, in tram sui denti, che ci costringono a cambiare direzione. E questo noi ormai lo riteniamo inutile, superfluo, una spesa che non vale la pena di sostenere. Ed è il motivo per cui poi trionfano gli usi distorti di questi strumenti. L'aveva già capito Gunther Anders quando parla della vergogna prometeica. Noi diamo alle nostre creazioni tecnologicamente avanzate questo ruolo centrale perché ci vergogniamo di fronte a loro. La vergogna è legata al fatto che noi non vogliamo più avere a che fare con la nostra interiorità, perché lì scopriamo cose che non ci piacciono. Noi stiamo usando l'intelligenza artificiale per non incontrare più ciò che è brutto e spigoloso. Nella relazione con l'altro, sia essa d'amore, amicale, noi scopriamo parti di noi stessi che sono brutte, che sono incompiute, che sono spigolose, che sono inaccettabili, e noi questo non lo vogliamo più. Non vogliamo più vivere la perdita, la sofferenza, che fanno parte integrante della relazione, anche d'amore. Non vogliamo più. L'intelligenza artificiale ci fornisce delle immagini, dei prodotti, delle voci che possiamo tranquillamente non perdere più, che non ci ricordano i nostri limiti, anzi che ci fanno sentire sconfinati, illimitati, perché quando i tuoi desideri vengono assecondati a priori, tu sarai abituato sempre a non venir più limitato dalla realtà. E quindi avrai un'immagine distorta di te stesso e del mondo. Ed è quello che sta succedendo. Perciò bisogna tornare a raccontare la vita umana, la realtà, l'interiorità come qualcosa che vale la pena di essere scandagliato. Quel dolore che proviamo non è soltanto valevole di essere esplorato, è l'unico modo per trovare una maniera proficua di stare al mondo. Altrimenti non ne vale veramente la pena. C'è una poesia di Rilke, che è uno dei miei poeti preferiti. E Rilke, nelle sue opere, a un certo punto scrive questa frase: perché il bello è solo l'inizio del tremendo, che sopportiamo appena, e il bello lo ammiriamo così perché incurante disdegna di distruggerci. Ogni angelo è tremendo. In questa poesia straordinaria, Rilke cerca di dire che quando tu hai a che fare con la realtà, che sia essa una relazione d'amore, un'esperienza di vita, che sia un fallimento, una sofferenza o una gioia, una felicità, tu devi renderti conto che non puoi vivere qualcosa di bello, di significativo, senza pensare che dentro quella cosa c'è anche il tremendo, c'è anche la perdita, c'è anche la sofferenza. Questo momento storico e il modo con cui usiamo le intelligenze artificiali denota il fatto che noi ci siamo illusi di poter vivere il bello, il piacevole, il divertente, chiudendo fuori dalla porta il tremendo, il terribile, la perdita, il dolore. E a un certo punto durante la vita ti accorgi che non è così. Che puoi chiudere fuori dalla porta questi elementi, ma non vivrai più nulla di bello. Sarai statico, neutralizzato e neutrale, privo di significati e quindi disperso in un limbo di totale immobilità che ti farà soffrire ancora più delle perdite che avresti vissuto se solo avessi avuto il coraggio di vivere le bellezze che ci sono lì fuori, che però sono negli altri, sono nelle persone, sono nei significati che la relazione ti dà, non nelle immagini delle modelle di Instagram che tu utilizzi per illuderti di non doverti scontrare con le relazioni umane che ti faranno inevitabilmente soffrire, volontariamente o meno. Se noi non torniamo a dare centralità a queste relazioni, l'intelligenza artificiale si prenderà tutto, ma perché noi saremmo diventati più scemi, più insignificanti, più piccoli. L'illusione di vivere la bellezza senza il tremendo è esattamente quello che vive Theodore in Her, è quello che vive l'hikikomori convinto di avere una ragazza su OnlyFans, le persone convinte che il metaverso sia una vera realtà. Non è così. Nel film poi, senza spoilerare, Theodore scopre che cosa? Che in realtà lui non stava veramente avendo una relazione con Samantha, perché non poteva avercela, perché era un programma. Stava avendo una relazione con le proprie ferite. E lì è costretto a ritornare alla propria umanità, forse nel modo peggiore. Ed è quello che succederà a noi se continueremo così. Ma insomma, con Daily Cogito speriamo di dare qualche indizio utile per stare attenti a certi meccanismi. Anche se non abbiamo assolutamente la velleità di cambiare il mondo, magari proviamo a cambiare un po' il modo di pensare noi stessi in quest'epoca. E io vi ringrazio per l'ascolto. Se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche commento. Per tutti gli altri, condividete. Andate a guardare i link in descrizione perché ci sono tanti eventi, tante cose belle, il nuovo libro che esce, la nuova edizione di Seneca tra gli zombie, insomma tanta roba e tante occasioni per vederci. Grazie mille, mi raccomando, ci rivediamo alla prossima live e alla prossima.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Unieuro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Unieuro batte forte sempre.
Dettagli negozio, tale tag 0%, salva approvazione della finanziaria.